Funziona, prova. Pace a tutti. Sono felice di stare qui, anche se domani devo andare a lavorare, ma domani se ne parla. E vi salutano quelli della chiesa di Ischia, dove sono stato, che mi trovo sempre bene quando vado lì, perché li conosco ormai da 33 anni, da quando è nata questa chiesa, che prima si radunavano nella casa di mio zio. E mia moglie, le ragazze, il Signore ci sta accompagnando, benedicendo. E quando cantavamo quel cantico, se non avessi te nella mia vita, adesso a Ferragosto faranno 42 anni che mi sono battezzato in acqua, pensate. Pensavo, Signore, grande sei, perché sei stato e sei il Dio della mia giovinezza, nel quale io ho posto le mie aspirazioni da ragazzo, e poi sei stato l'Iddio dall'essere un uomo adulto, e sei l'Iddio adesso della mia anzianità. Si dice anzianità, non mi piace la parola vecchiaia. La cosa bella è che la nostra vita, quando è stata col Signore, è sempre benedetta e felice. Se non avessimo il Signore, cosa saremmo? Dove saremmo stamattina? Vogliamo adesso accostarci con la parola del Signore, con devozione. Vogliamo leggere in due punti della parola di Dio. Vi farò un po' leggere, non ci fa male leggere la Bibbia. Amen. Leggiamo il libro di Giona, capitolo 1. E poi leggeremo negli Atti degli Apostoli al capitolo 27 dal verso 20. Rimanete pure seduti, è un po' lunga la parola, rispettiamola e onoriamola con l'osservanza del nostro cuore. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsisse, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsisse, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsisse, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio e forse egli si darà pensiero per noi e non periremo. Poi dissero l'uno all'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose: io sono ebreo e temo il Signore Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora gli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remarono con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo, e non accusarci del sangue innocente, perché tuo Signore hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 27, dal verso 20 al verso 24, Dice: già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo di Dio, al quale appartengo e che servo, mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia dinanzi a Cesare, ed ecco, io ti ho dato tutti quelli che navigano con te. Preghiamo che il Signore benedica la sua parola. Ti ringraziamo, Dio, del privilegio che ci dai in questo giorno di adorarti, di benedirti. Tu sei il nostro Dio. Noi non siamo degni di stare davanti a te, ma tu ci rendi degni per il sangue dell'agnello che hai sparso per ciascuno di noi. Ti ringraziamo per la benedizione che noi riceviamo quando apriamo la tua parola e per l'incoraggiamento che noi ne riceviamo. Oh Signore, ma noi ti preghiamo che questa parola venga unta e benedetta dal tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Gesù. Amen. Abbiamo due scenari molto simili, due tempeste, uno nell'Antico Testamento, uno nel Vecchio Testamento. Due figure, tutte e due dei servi del Signore, che uno brilla per un aspetto, l'altra brilla per un altro aspetto. Giona nell'Antico Testamento, voi tutti conoscete la storia, è una storia vera perché Gesù ne ha parlato, quindi al di là di tutte le teorie di questi scienziati moderni che vogliono criticare la parola del Signore, poiché Gesù ha detto che Giona è esistito, no? E Giona è stato anche inghiottito da un gran pesce, l'ha detto Gesù, no? Noi ci basta quello che ha detto Gesù. Quindi questa storia ce la garantisce Gesù, è vera. Amen. Noi ci crediamo alla parola di Dio. Non ci mettiamo a fare i dottori, i sapienti di questo mondo. Noi ascoltiamo la parola del Signore e ci crediamo. Ora, Giona è stato un profeta un po' strano. È stato però un profeta. Cioè, indipendentemente dai difetti di Giona, non era perfetto, come io non sono perfetto, credo nemmeno voi. Però nonostante che noi non siamo perfetti, però siamo dei figli di Dio. Quello che noi predichiamo non è la nostra parola, ma è la parola di Dio. E quello che salva non siamo neanche noi, perché dipende non da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Noi vediamo che Giona aveva un potenziale nelle sue mani, lui aveva la possibilità di predicare la parola del Signore, e lui sapeva che la parola del Signore era potente ed efficace per la salvezza. Lo sapeva perché era un profeta del Signore, un vero profeta, non era un falso profeta. Lui predicava e non poteva fare altro che predicare e profetizzare quello che il Signore gli aveva detto. Però poiché lui era un nazionalista, era della Lega Nord di allora. No, lui era proprio prima gli ebrei. Adesso quelli della Lega scrivono prima gli italiani. No? Brutta sta cosa. È una forma di egoismo. Invece il Signore aveva una visione più larga. Lui ama tutti, non ama solo gli ebrei. È vero che è il popolo di Dio, però mica noi siamo ebrei, il Signore ci ha amati. Pure a noi ci ha salvati, non c'è più schiavo, né scita, né ebreo, né greco, siamo tutti popolo di Dio. Questa era ed è la visione di Dio, di abbracciare nel suo amore tutti quelli che si rivolgono a lui. Poiché invece aveva un profeta che era un pochettino leghista, va, così mi capite meglio, lui non ci voleva andare a predicare la parola di Dio a Ninive, perché gli assiri non erano manco tanto simpatici, a essere sinceri. Erano dei guerrieri terribili, erano dei guerrieri crudeli. Loro non facevano prigionieri, non conoscevano la Convenzione di Ginevra, i superstiti gli tagliavano la testa e avevano la graziosa abitudine di fare dei mucchietti con queste teste che tagliavano. avevano dei cani feroci, dei molossi, tipo come il mastino, ma più grande, e loro li addestravano a sbranare i nemici, li lanciavano contro i nemici. Quando Giona ha sentito, vai a Ninive, la grande città, predica, perché la loro malvagità è giunta fino a me, io li distruggerò. Giona ha pensato, fai bene, distruggi. No, io non li voglio distruggere, io li voglio salvare. No, io li amo. No, fai bene, no, io mi rifiuto, io non andrò a predicare la parola di salvezza. Io predico a chi voglio io. Io predico prima agli ebrei, prima agli italiani. Avevo un manifesto, prima agli ebrei. No, fratelli. Come vedete, fratelli, i tempi non cambiano. Ora come allora ci sono gli egoismi. Ora come allora ci sono le visioni di parte. Ora come allora ci sono i modi personali di servire il Signore. Io predico a modo mio, io faccio quello che mi sento di fare, non voglio fare quello che dice la Chiesa, io evangelizzo a modo mio, dove voglio io, come voglio io, il metodo che voglio io, e ci dimentichiamo che è Dio il padrone della vigna. È Dio il padrone del campo. Noi non siamo altro che degli strumenti, anche deboli, anche indegni, e anche inadatti. E tutto quello che noi abbiamo e che facciamo è solo opera del Signore, è la sua grazia e della sua misericordia. Due profeti, lui che fa, scappa, e voi sapete la storia, va a Tarsis in Sardegna, mi sembra, andava in vacanza. Tarsis si pensa che era la Sardegna, e aveva pensato, gli piaceva Stintino, gli piaceva, me vado a fare i bagni, me ne vado in vacanza. Signore, io vado in vacanza, ma non voglio predicare a Ninive. Mi rifiuto. Ma io lo distruggo, fai benissimo. Ma io non andrò. Ma voi pensate che il Signore voleva distruggere quella città così grande, che non sapevano distinguere la destra dalla sinistra, che sbagliavano, peccavano, ma per mancanza di conoscenza. Vedete quanto è grande Dio, quanto è pieno d'amore, come ha una visione che noi non... Ora noi non possiamo, fratelli, sorelle, servire il Signore se non abbiamo la stessa visione di Dio. Noi, innanzitutto, per servire il Signore dobbiamo avere una visione. Non possiamo servire il Signore così, alla giornata, mi alzo stamattina, che devo fare, no, senza avere un programma. Avere una visione significa avere un programma, un obiettivo da raggiungere. No, questo significa avere. Abbiamo noi una visione? Spero di sì. Io spero che tu nella tua vita personale abbia una visione di come servire il Signore. Tu puoi avere una visione di come servire, raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi, una professione. Io voglio fare l'ingegnere, io voglio fare l'architetto, io voglio andare a lavare i piatti. No, nessuno vuole andare a lavare i piatti. Tutti quanti vogliamo fare. Abbiamo una visione di qualche cosa da raggiungere, no? Un lavoro da fare. E questo è buono, è giusto, che, ma questo deve valere anche nella Chiesa, anche nella nostra vita spirituale, personale. Giona aveva una visione, io devo evangelizzare agli israeliti, agli ebrei. Guarda che io non ho questa visione, Giona, io non la penso come te. Tu devi evangelizzare a chi dico io, non a chi dici tu. Ah sì, io non vado da nessuna parte. E questo è il primo profeta, il primo servo del Signore. Poi abbiamo quell'altro, Paolo. Anche lui si trova in una tempesta. Lui aveva la stessa visione dello Spirito Santo. Appartatemi Paolo e Barbara, si disse nella chiesa di Antiochia, perché io per loro ho un piano, qualche cosa da fare. Loro lo sapevano, Paolo sapeva pure che doveva essere messo in catene, sapeva pure che doveva andare a Roma a parlare di lui, a evangelizzare a Roma, sapeva quali erano i posti dove lui doveva andare, e lo Spirito Santo lo guidava in una maniera meravigliosa. Lui di notte aveva degli insegnamenti, delle visioni di dove doveva andare, in Macedonia o in altre parti. Lui andava sempre dove diceva il Signore che doveva andare. Si trovava su questa nave perché il Signore lo aveva guidato ad andare su questa nave e gli aveva detto che dovevano non partire, ma dovevano aspettare. Loro sono voluti partire lo stesso, si sono trovati in questa tempesta. E quindi questo ci dice una cosa, che noi possiamo avere la stessa visione di Dio, possiamo trovarci anche nella volontà di Dio, possiamo trovarci al centro della volontà di Dio, ma allo stesso trovarci in una tempesta. Giona si trovava in una tempesta terribile perché lui era stato disubbidiente, ma Paolo si trovava in una tempesta altrettanto terribile, ma lui era stato ubbidiente. Quindi le cose che accomunano questi due personaggi della parola del Signore sono solo le tempeste, però in realtà le motivazioni sono completamente differenti, come è completamente differente l'atteggiamento che questi due servi del Signore avevano durante questa tempesta. Ora, fratelli, noi siamo degli ambasciatori del Signore, amen. Siamo dei figli di Dio, il mondo guarda a noi. Noi ci troviamo su delle navi, su una nave che si trova nella tempesta. La nave è il mondo nel quale noi viviamo, dove il Signore ci ha chiamato a servire. Noi ci troviamo tutti quanti su questa nave che è in balia delle onde. Si trova in balia delle onde, da guerre, rumori di guerre, terremoti, paura, terrorismo, gente che non va più in vacanza a Sharm el Sheikh, non va più a Bruxelles, non va più in vacanza a nessuna parte, va in vacanza, tutti qua stanno, tutti a campeggio a Roccamonfino vanno, o a Tossicia. Perché? Perché c'è paura di mettere della bomba, neanche a prendere un caffè si va più, perché c'è paura che anche nel bar, allo stadio, per carità. E questo è sintomo di una tempesta, una tempesta nella quale si trova la nostra nazione, nella quale si trova il nostro paese, nella quale si trova la nostra società, perché ormai non riguarda solamente l'Occidente, ma riguarda tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il pianeta è come una grande nave sulla quale c'è intorno una tempesta. Questa nave non ha pace, il mondo non ha pace, però grazie a Dio ci sono dei profeti del Signore, perché essere profeti del Signore significa parlare da parte del Signore, non significa domani ti accadrà questo, domani tu raccoglierai un biglietto, giocalo perché vincerai, non è questo, questo è gli indovini, non è da parte di Dio. La profezia è parlare da parte del Signore, dire gli oracoli di Dio, parlare delle verità che dice la parola del Signore. Questa è la parola. Quindi noi siamo dei profeti, tutti, perché siamo il popolo di Dio, siamo la luce del mondo, il sale della terra, non lo dico io, l'ha detto Gesù. Ora noi, poiché ci troviamo a vivere o per un motivo, tipo Giona, o per un altro motivo, tipo Paolo, noi comunque ci troviamo a vivere insieme a degli uomini che intorno a noi si agitano. Ci sono degli uomini intorno a noi che urlano e gridano e pregano nella maniera più diversa ai loro vari dei e non hanno speranza, non sanno cosa fare, non sanno come scampare. E ti vedono a te, che sei un figlio di Dio, perché ti sei qualificato. Giona si qualificò, Paolo si qualificò, tutti e due si sono qualificati. Io sono ebreo e servo all'Iddio del cielo. Io sono un cristiano e ho creduto in Gesù Cristo. Ci siamo qualificati. Però al di là della qualifica, al di là del tesserino che abbiamo mostrato delle assemblee di Dio in Italia, chi ce l'avete il tesserino? Non ve l'hanno ancora dato, neanche io ce l'ho. Al di là di questo, fratelli, sorelle, al di là della qualifica che noi abbiamo dichiarato al momento dell'imbarco su questa nave, c'è un atteggiamento che noi dobbiamo avere, che ci qualifica come figli di Dio oppure no. Ora, fratelli, la cosa importante è che questo mondo, che non sa più dove andare, guarda a noi, ci guarda. Tu forse non ci crederai, ma quando tu parli del Signore, tu accendi nel cuore di quelli che stanno attorno a te una luce di speranza. Tu accendi nel cuore di quelli che ti ascoltano una scintilla di fede, perché loro hanno gridato ai loro dei, ai loro santi, e non hanno ricevuto nulla, e ti guardano e ti scuotono e ti dicono: tu mi devi aiutare, tu non puoi dormire nel fondo della stia ignorando quelli che stanno attorno a te. Cioè, tanto io sono salvato, che me ne importa a me? Tanto se affonda la nave, io me ne vado col Signore. No, Dio non ci chiama a dormire, Dio ci chiama a servirlo. Oh, vedete un po' invece l'autorità che aveva Paolo, la calma, dal fatto di essere in pace col Signore. Cioè, questa calma, benché lui si trovava nella tempesta insieme agli altri, lo portava a guidare la nave meglio del capitano, meglio del centurione. Lui aveva più autorità del capitano, perché lui aveva un'autorità che gli veniva dalla fede nell'Iddio onnipotente. Un'autorità, una pace, una calma che gli veniva dal fatto di non essersi solo qualificato come figlio di Dio, ma che gli veniva dal fatto di dimostrare con i fatti che lui era un figlio di Dio. Ora, se io e te viviamo una vita in armonia con la parola del Signore, se io e te abbiamo un atteggiamento che è conforme alla volontà di Dio, se io e te serviamo il Signore avendo la stessa visione d'amore che Dio ha, allora voi potete essere certi di una cosa: che qualunque sia la tempesta nella quale io e te ci verremo a trovare, ma io penso che già siamo tutti quanti in una situazione di tempesta, perché è la società intorno a noi che lo è. Non ci sta una bella notizia quando accendi il telegiornale, non c'è, va bene? Allora, qualunque sia la situazione nella quale tu ti vieni a trovare, tu puoi dare una parola d'autorità, ma non dell'autorità tua, ma dall'autorità della parola di Dio, che ti dice: in Dio c'è speranza. Oh sì, il mondo può andare alla deriva, ma c'è Gesù vivente, qui presente, che è pronto a darti pace nel cuore. Oh, io ho per te una parola di vita. Oh, io non sono nulla, non posso darti vita, sono imperfetto, sono uno strumento indegno, e se non fosse per la grazia del Signore non sarei nemmeno utilizzabile. Però io ti porto una parola che ti può dare speranza. Questa parola ha dato vita a me e può dar la vita a te. Fratelli, noi siamo chiamati a servire il Signore. Non è il tempo di dormire, non è il tempo di andarci a nascondere in fondo alla stia, non è il momento di addormentarsi. È bello addormentarsi, la notte però, ma non quando stai guidando la macchina. No, non è bello addormentarsi quando sei in udienza e devi scrivere il verbale, il giudice parla e tu dormi. Non è il momento di dormire. Non si può dormire nei momenti in cui bisogna lavorare. Non si può dormire di giorno. Dice che non fa bene, è una pennichella di 10 minuti, ma se tu dormi tutta la giornata, poi dopo la notte sei sveglio, hai sfasato tutto il ritmo notte-giorno, no? Quindi ogni cosa ha suo tempo. Si dorme quando è necessario, ma non si dorme quando bisogna lavorare per servire il Signore. Ma soprattutto non era un sonno, diciamo, salubre che stava vivendo Giobbe, era un sonno depressivo. Quando una persona è depressa, reagisce dormendo. Avete visto mai quelle persone che non ce la fanno neanche a muoversi perché sono depressi? John era così. Non era un sonno sano, non era un sonno ristoratore. Era un sonno che voleva farlo fuggire dal fatto di avere a che fare con il Signore. Lui non voleva, non poteva discutere più con Dio. Voleva fuggire dalla presenza di Dio e non voleva pensare a niente, voleva solo dormire in quel momento, non voleva ascoltare le grida di aiuto che tutto intorno a lui lo scuotevano, ma lui non voleva sentire perché voleva dormire. Era un coma, una specie di coma nella quale a volte anche alcuni credenti vivono la loro vita spirituale, un coma spirituale. Un coma vigile che gli impedisce di vedere intorno a sé cosa succede, un coma che gli impedisce di realizzare che c'è intorno a sé qualche cosa che si sta perdendo, una famiglia che va alla deriva, i figli che non servono il Signore, una chiesa che non serve più il Signore come ai primi tempi, vivere una vita che non ci fa rendere conto che abbiamo perso il primo amore, il primo zelo. Questo coma vigile dal quale il Signore ci vuole risvegliare tutti quanti. E magari ci manda qualcuno del mondo che ci sveglia e ci fa vedere che Lui ha bisogno. Lui ha bisogno e non vuole morire. Gli altri della nave non vogliono morire. E tu stai dormendo. E Dio manda quell'uomo che sta morendo a scuoterti dal tuo torpore perché vuole che tu lo aiuti. Amen. Non so se riesco a spiegarmi, fratello, questa mattina. L'uomo vuole che tu lo aiuti perché non vuole morire. Tu, io, abbiamo la possibilità di farlo vivere. Non perché noi possiamo, ma perché Dio lo può fare. Noi siamo il popolo del Signore. Dio vive in mezzo del nostro cuore, nella nostra Chiesa. Dio vive nel mezzo del suo popolo. Ma questo non deve essere un privilegio nostro. Mettiamo anche noi il cartello qua fuori. Solo io. Solo io. Basta così, tutto esaurito. No. C'è un mondo che ti scuote. Un capitano che viene vicino a te, vicino a me, dice: ma che fai? Dormi. Stai dormendo? È il momento di dormire, secondo te? Ma ti pare che devi dormire? Ma come fai a dormire con questa nave che sballonzola di qua e di là? Non vedi che pure l'acqua sta entrando? Vuoi morire tu e ci vuoi fare morire a noi? Ma se tu vuoi morire, io non voglio morire. Svegliati. Paolo invece non ha mai dormito, ha sempre guardato a quelle persone che stavano sulla nave come un suo gregge, perché Dio gli aveva detto: io quelle persone te le ho date, io quelle anime che stanno su questa nave, io salverò te, ma salverò pure loro, perché io te le ho date, gloria a Dio. Il Signore ci dice a me e a te: io le anime che stanno fuori te le ho date, io le voglio salvare. Tu sei stato chiamato, io sono stato chiamato a portare una parola di vita, una parola di speranza, perché fratelli, sorelle, non siamo perfetti, è vero o no? Veniamo pure tardi al culto, o no? Io mi sono spaventato stamattina. 10:35 non c'era nessuno. Allora mi sono ricordato di quando ero piccolo, quando ero ragazzo, avevo preso la patente, non c'avevo soldi e la benzina aumentava sempre. E io dissi: a me come non importa, io metto sempre 10.000 lì. E così facciamo noi. Hanno abbassato l'orario del culto alle 10:30, io sempre alle 11. Allora, fate come quando aumentavano la benzina. Come andata a benzina sempre 10.000 lire. Non mi sposto. E così dice: avete cambiato l'orario del culto? Mi sembra l'unico. Poi quando l'ho visto, ah, meno male. Signore ci benedisce, non siamo perfetti. Voi non siete perfetti, non sono perfetti, però nonostante questo, che non siamo perfetti, siamo figli di Dio. Abbiamo la parola del Signore, la parola della verità, abbiamo il messaggio di pace, un messaggio di vita, un messaggio che può dare conforto. Tu ti puoi trovare all'improvviso in una situazione che loro si ricordano che tu sei un figlio di Dio e vengono da te, ti è mai capitato? Perché lo fanno? Perché lo sanno che tu e io siamo dei figli di Dio. E in quel momento noi ci dobbiamo alzare dal letto, perché quello ti può pure scuotere, Dio ti può pure mandare un risveglio, ma se tu non ti alzi dal letto non serve a niente che ti ha mandato il risveglio, no? È inutile che il Signore ci manda la parola, ci manda un messaggio, ci manda una profezia, ci manda un cantico che ci benedice, però noi dopo, è stato bello, però mi faccio una topernichella, andate a dormire perché ancora voglio dormire. No, ti devi alzare dal letto. La mattina quando porti il caffè a mia moglie, però non si alza lo stesso dal letto. Se lo bevi il caffè lo mette sul comodino con gli occhi chiusi. Perché quello sono signore. Non basta svegliarsi, non basta neanche prendersi il caffè. Dopo ti devi alzare. Ti devi alzare e andare fuori a lavorare. Quindi non basta il risveglio. Dio lo manda il risveglio. Ma noi dobbiamo rispondere al risveglio. Dio ci risveglia mediante il capitano, ci può risvegliare mediante la profezia, ci può risvegliare mediante una predicazione, tutto quello che volete voi, ma ci vuole la volontà del credente di accettare questo messaggio e di alzarsi dal letto per fare quello che Dio lo chiama a fare. Non so se siete d'accordo con me. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria a Gesù, gloria a Dio, gloria al Salvatore, gloria a Gesù. Gloria a Dio, benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Dio, benedetto tu sei. Padre nostro celeste, ti ringraziamo perché tu ci vuoi tanto bene, anzi, tu ci ami di un amore eterno. Noi ci sentiamo benedetti, consolati quando siamo davanti alla tua presenza. Ci sentiamo veramente confortati al pensiero di sapere che tu in questo momento ci guardi e sorridi. Siamo sicuri che tu stai sorridendo in questo momento, perché tu ti compiaci dei tuoi figli. Tu accarezzi il nostro cuore con le tue benedizioni. Tu ci consoli. Noi tante volte ci dibattiamo insieme a quelli del mondo nella tempesta, invece di mantenere la calma, ma noi sappiamo che tu in questo momento vuoi consolare i nostri cuori. Ti prego Dio, apri gli occhi della fede, facci comprendere quanto tu ci ami, così smetteremo di avere paura. Benedicici, oh Signore, consola ogni cuore, guarisci ogni infermità, libera da ogni difficoltà. Nel nome di Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Gesù.